Allora, buonasera. Io non spenderò molto tempo in presentazioni, anche se ho l'impressione che il più sorpreso sia Enzo, non tanto perché si parla delle beatitudini solo posti in piedi, che questo già è consolatorio di questi tempi, però credo che abbia commentato la parola in tante situazioni. Non so se lo abbia già fatto con i Beatles dietro, però insomma è una caratteristica così abbastanza. Forse può essere un modo che spiega anche la straordinaria caratteristica di questo monaco che conosce il mondo, che non teme il mondo. L'esperienza di Bose è un'esperienza non di separazione dalla realtà, ma e vedremo che ci sono anche dei legami sul discorso di questo libro, Le vie della felicità, che è appunto un commento puntuale alle beatitudini. Poi quello lo vediamo dopo in quale redazione. Le beatitudini evangeliche, beati quelli, ecco, è una lettura, direi, parola per parola. E anche lì si trova un po' questa straordinaria caratteristica. Entrare in profondità nella parola, così come fa Enzo Bianchi in questo e in tutti i suoi libri, non vuol dire allontanarsi dall'uomo, ma avvicinarsi a quella parte di umanità che è davvero comune a tutti noi che siamo qui questa sera, ma è comune a chi si accosta in particolare al Vangelo, e da lì ripartire, insomma, lì incontrarsi, lì scoprire degli elementi di vicinanza e da quelli ripartire. Allora, le beatitudini sono uno dei testi più celebri, credo, dei Vangeli, ma direi addirittura tra i testi sacri dell'umanità, sono tra quelli forse più conosciuti. È una lettura puntuale e anche fatta proprio, come si suol dire, per principianti, cioè si spiega con molta calma che esistono due redazioni delle beatitudini, una quella più estesa che la maggior parte di noi forse ricorda, che è quella del Vangelo di Matteo. C'è una versione in apparenza differente, che è quella di Luca. Le beatitudini sono di meno e sono accompagnate anche dalla parte dei cosiddetti guai, cioè Gesù dice chi è beato e Gesù dice chi invece deve stare attento perché il suo comportamento lo allontana da quella che è appunto la via della felicità. In che cosa il cristiano è differente rispetto del resto del mondo? E la vocazione del monaco è quella proprio di incarnare questa differenza. Possiamo dire che le beatitudini sono il manifesto, da un certo punto di vista, di questa differenza, sono il testo in cui questa differenza viene enunciata nel modo più chiaro, più definitivo e più affascinante.
Io normalmente non faccio presentazioni ai miei libri, voi lo sapete, ma ho accettato di farla perché è uno dei libri nei quali credo c'è stata più riflessione da parte mia. Il testo delle Beatitudini è un testo che mi ha sempre accompagnato, forse molti della mia generazione hanno avuto la stessa vicenda, ma era uno di quei testi che quando ancora non si conosceva il Vangelo, le beatitudini si conoscevano. E diventava davvero uno di quei testi aperti. Io mi ricordo ancora nell'adolescenza, come un libro che non credo esista neanche più, non dico in commercio, ma forse chissà in quali scaffali, di Edward Conze, il buddismo, aveva un capitolo iniziale sull'ottuplice sentiero buddista, le otto vie della sapienza, che confrontavo, credo quattordicenne, quindicenne, con le beatitudini. E ricordo proprio da un lato, se voi volete, la fatica e nello stesso tempo la soddisfazione nello stesso tempo, la fatica di dire ma le beatitudini dunque sono delle vie umane. E nello stesso tempo il dover riconoscere che potevano essere un manifesto del cristianesimo e mostrarne la differenza. Non mi era molto chiaro questo quando ero un ragazzo adolescente. E se ho tardato a scrivere un libro sulle beatitudini è proprio dovuto a questa fatica e a questo a volte non arrivare a questa chiarezza, la paura che le beatitudini, nella misura in cui sono un manifesto cristiano, diventino qualcosa che riguarda solo la fede. E d'altro lato il dover verificare invece che sono un cammino di umanizzazione. Tutto questo, devo confessare a voi, è una sintesi, per quanto è possibile una sintesi nella vita di un uomo, che con ogni probabilità mi accompagna da pochi anni. Non sempre sono riuscito a vedere, direi con chiarezza, come ciò che è umano è anche cristiano e nello stesso tempo non appiattire il cristianesimo e la fede semplicemente su un certo umanesimo. Non è un'operazione facile, non lo è stata in me spiritualmente. Oggi sono convinto, da un lato, che il querere Deum, il cercare Dio, significa querere hominem, il cercare l'umanità. Sono convinto che la spiritualità è una via di umanizzazione e sono anche convinto però della creatività che c'è stata in Gesù di Nazareth nell'arrivare a formulare queste vie di felicità in un quadro di una fede precisa. Ecco, questo è l'aspetto, devo dire, che mi ha fatto scrivere questo libro, che non è un libro di articoli messi insieme, non è neanche un articolo, non è neanche un libro il quale sia venuto fuori per caso. Come potete immaginarvi, le beatitudini sono 8, di conseguenza è un lavoro che mi ha richiesto alcuni anni, leggere, rileggere, il cercare, il verificare e all'interno della tradizione cristiana, ma anche una possibile rispondenza all'interno di quella che può essere una via di spiritualità, di interiorità semplicemente degli uomini. Ecco, il mio commento dalle beatitudini nasce così. Da un lato ascolto indubbiamente ciò che dice la scrittura, l'Antico, il Nuovo Testamento, e cerco di fare un commento alle beatitudini in modo che siano leggibili, che abbiano il messaggio del loro ambiente, di tutta la scrittura. D'altro lato però cerco di percepire come le promesse legate alla beatitudine siano delle promesse di felicità. Certo, quando uno legge le beatitudini da una traduzione, semplicemente legge beati, e già il termine beato ha una connotazione così religiosa che in qualche misura sembra dunque qualcosa riservato ai credenti, ai cristiani. Poi, quando uno comincia a conoscere come poteva aver pronunciato Gesù queste beatitudini, e si sa che in ebraico il termine beato che Gesù usa, che usava, ashre, significava felici, anzi, è un termine che viene tradotto significativamente da forse l'unico traduttore ebreo del Nuovo Testamento che ha cercato di riportare il fondo ebraico, Shuraki, il quale traduce le beatitudini avanti, avanti, avanti i poveri nello spirito, che dice bene, insomma, è un grido che dice la felicità, che dice che in qualche misura loro sono quelli che portano davvero avanti l'umanizzazione, la vita, il cammino. E io credo che le beatitudini siano queste. Qual è la differenza cristiana delle beatitudini? che non contraddice e non separa gli uomini che le praticano dalla loro qualità eventualmente di non credenti, non cristiani. È che certamente all'interno delle beatitudini la logica più profonda è quella alla fin fine di Gesù Cristo, della croce, cioè anche lì capiamoci bene cosa significa logica della croce. Significa che ci sono alcune ragioni per cui vale la pena spendere la vita, vale la pena anche morire, perché quelle ragioni in qualche misura sono una ragione di vita e sono una ragione di felicità. Allora lì sta, se volete, il paradosso delle beatitudini. Da un lato una via di umanità, ma a volte a prezzo della solitudine, del rigetto, del rifiuto, della persecuzione. Non a caso le beatitudini di Gesù culminano «Beati voi quando sarete perseguitati», ma è significativo. Quando mettiamo a fuoco questa beatitudine, beati perseguitati a causa della giustizia. Non sono perseguitati a causa di qualcosa che è semplicemente religioso, no, a causa della giustizia. Di conseguenza io trovo nelle beatitudini davvero delle vie di umanizzazione. Per i cristiani sono vie che, se non le percorrono, certamente contraddicono la loro identità, contraddicono il loro essere discepoli di Gesù, ma gli uomini che le percorrono trovano delle ragioni, io credo, di felicità già in questa vita, perché la più grande felicità è quando uno è convinto di una cosa, anche se paga caro prezzo, ma se ne è convinto e vede che questo cammino che lui compie è un cammino fecondo per gli altri, è un cammino che porta vita, beh, questo è più che sufficiente. Io davvero, quando leggo le beatitudini, ancora una volta mi faccio questa domanda, per me, permettetemi questa specie di confessione: ma perché beati i miti? Perché beati i perseguitati a causa della giustizia? Perché beati quelli che fanno opera di pace? Perché beati quelli che sono poveri anche nel cuore? Ma perché credo che già nella vita di qui vedono che la loro presenza è una presenza di fecondità. Mi verrebbe da dire, se c'è qualcuno davvero che pratica le beatitudini, basta vederlo, basta vederlo. Non bisogna neanche sentirlo parlare, basta vederlo, perché vedendolo uno trova fiducia, trova speranza, trova forza. Alla fin fine l'uomo delle beatitudini è l'uomo che si dice: l'ho incontrato e a me ha dato forza, a me ha dato speranza, mi ha fatto rinascere la fede. L'uomo delle beatitudini, ecco perché è stato Gesù, lo dico costantemente, per ogni beatitudine faccio vedere che la beatitudine che è espressa è stata vissuta da lui, è stato lui il povero in spirito, lui l'operatore di pace, lui l'assetato di giustizia, lui il misericordioso. Ma questo in qualche misura possiamo esserlo tutti. E allora io credo che sono vie di felicità umana. Un uomo che può dire durante la sua vita, guardando la sua vita, io ho vissuto queste realtà, trovo la felicità per essere stato un uomo e per essere stato in mezzo agli altri.
Proprio questo discorso, che non sono le beatitudini dei precetti astratti, no? Ma sono l'incontro con la persona di Gesù, sono appunto, non si capisce la mitezza se non si conosce il mite per eccellenza, non si comprende quale misericordia se non si incontra la misericordia di Cristo, eccetera. A un certo punto del libro tu dici: la legge, in realtà, che la norma, diciamo così, alla quale si riferisce Gesù, è una norma più radicale di quella della legge. non è il rispetto appunto del precetto, ma è qualcosa di ancora più radicale. Vogliamo dire magari qualcosa su questo aspetto? Perché da un lato libera la via della felicità, però dall'altra costringe, invita a un altro tipo di obbedienza. Magari se vogliamo dire qualcosa su questo, che è un'altra apparente contraddizione come quella da cui sei partito.
Ma credo che proprio le beatitudini mostrino anche qui la differenza di Gesù rispetto alla legge, rispetto alla Torah, rispetto all'Antico Testamento. E qual è questa differenza che non è facile cogliere? Gesù è stato un uomo molto fedele alla legge, molto fedele alla tradizione con la T maiuscolo di Israele. È stato un uomo certamente obbediente, secondo le scritture, a tutta quella che è stata la legge di Mosè. Però lui ha sempre in qualche misura interpretato questa legge in un modo tale che la legge fosse costantemente giudicata da un principio che sta prima della legge e che, se volete, questo principio è l'amore, questo principio è la carità, per dirla in termini neotestamentari è l'agape. È il comandamento nuovo, e voi sapete che nel Nuovo Testamento, quando si dice nuovo, significa ultimo e definitivo, non nuovo rispetto a qualcosa che è di antico. Ecco, Gesù è riuscito a fare questo, a dire che ormai c'è un comandamento ultimo e definitivo, rispetto al quale tutti i comandamenti devono essere giudicati. E qualunque legge deve essere misurata sempre su questo comandamento definitivo ultimo, che è l'amore reciproco, che è l'amore per l'altro. Questo davvero dà alla legge, oserei dire, un altro sguardo. Mi piacerebbe anche dire, spero di essere capito bene, che da un lato è vero che Gesù riduce tutta la legge mettendo insieme i due comandamenti: tu amerai il Signore Dio tuo e amerai il prossimo tuo come te stesso. Questa è un'operazione che fa Gesù. Nell'Antico Testamento i due comandamenti sono indubbiamente separati in due libri diversi. Gesù li unisce, dice sono un solo comandamento, ma Gesù va oltre. Gesù arriva a dire che in realtà il comandamento dell'amore per l'altro, per chi è vicino, per chi è prossimo, per chi si incontra, è un comandamento dentro il quale sta l'amore per Dio. E questo io credo che noi cristiani non l'abbiamo ancora capito. Noi pensiamo sempre che ci sono, da parte del cristiano, l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. A me da questo dà un fastidio terribile, per due ragioni. Prima, che cos'è l'amore di Dio? Forse Dio possiamo amarlo come si ama il prossimo? No. Né tantomeno l'amore per Dio può essere un amore di desiderio, che è l'amore che noi cantiamo effettivamente nei nostri rapporti. L'amore per Dio ha una sola possibilità di essere tale, cioè io amo Dio se faccio la sua volontà. Questo è l'amore di Dio. Questo non può essere tra noi uomini. Io posso amarlo, ma non è detto che io debba fare la sua volontà. Nel caso di Dio non c'è nessun amore di desiderio nei suoi confronti, ma l'unico amore è fare ciò che lui vuole. E fare ciò che lui vuole significa amare l'altro nella sua alterità, che va dall'amare lo straniero significativamente nella Bibbia. Per ben 46 volte viene detto amerai lo straniero, una sola volta amerai il tuo prossimo. Gesù capovolge la cosa, dice: comincia a amare il tuo prossimo, perché l'amore di chi è vicino è la cosa più difficile che ci sia, ricordatevi. È molto più facile amare chi è lontano. Ma amare chi ci è vicino, ogni giorno, che lo vediamo, con i suoi limiti, con le sue debolezze, con tutti i suoi lati che conosciamo non amabili, è molto più difficile che amare chi è lontano e chi decidiamo di amare nella sua lontananza. Anche in questo mi sembra che Gesù ha percepito bene, ma il risultato qual è stato? Significativamente non dell'Antico Testamento ma del Nuovo. Quello che fa a chiusura del Nuovo Testamento Giovanni. La prima cosa è dire che Dio è amore. E questo è il termine ultimo e definitivo dopo il quale non c'è nessun attributo di Dio. Seconda cosa, che chi ama, semplicemente chi ama, umanamente ama, anche se non lo sa, lui sta facendo un'esperienza di Dio e sta amando Dio. Questo capovolge il cristianesimo e certamente capovolge molte visioni che si continuano a avere, permettetemi di dire, anche nella Chiesa, dove molti con stupidità estrema continuano a dirsi se i due amori verso Dio e il prossimo sono in concorrenza, ogni tanto tirano fuori i discorsi, verticalismo che bisogna mantenere, amore per Dio, se l'amore è solo tra uomini e orizzontalismo. Ma questo da dove viene fuori? Quando uno ama e ama in verità l'altro, fa un'esperienza di Dio e ama Dio perché compie ciò che Dio vuole. Ma nessun amore di desiderio verso Dio per noi è possibile ed è legittimo.
Dicevi che hai letto molto, si vede. Io mi sembra di vedere nelle fonti che vengono richiamate, nelle note puntualmente, alcuni filoni. C'è il filone della patristica, Agostino in particolare è molto presente, anche perché è stato un grande commentatore delle Beatitudini, Agostino, poi alcuni commentatori contemporanei, specie alcuni fratelli cristiani dell'Oriente, ma a me colpiva il ritorno in più di un'occasione con grande insistenza su uno degli ultimi grandi testi del Magistero di Giovanni Paolo II, il messaggio per la giornata della pace del 2002, no? Che fin dal titolo è molto legato al tema delle beatitudini: non c'è pace senza giustizia, non c'è giustizia senza perdono. E sul perdono, come diciamo conseguenza naturale dell'uomo delle beatitudini, come esito naturale di queste vie della felicità, tu dici delle cose molto belle nel libro. Io vorrei che su questo intreccio di pace, di giustizia e perdono dicessi qualcosa anche noi adesso.
Ma io cito molto quel messaggio di Giovanni Paolo II per la giornata della pace del 2002, perché significativamente è stato un messaggio che è caduto nel vuoto. Non se ne sono accorti neanche i cristiani della straordinarietà di quel messaggio. Perché cosa ha avuto il coraggio di dire Giovanni Paolo II? E io non sono uno che cita molto i papi e il magistero, lo sapete bene. Ha avuto il coraggio di dire, lo dice in maniera sofferta. Tra l'altro è strano che in un documento pontificio quasi lui si confessa dicendo, leggendo e rileggendo la scrittura, mi sono convinto che... Immaginatevi un Papa che si esprime in questi termini, leggendo e rileggendo la scrittura, mi sono convinto che... Sono convinto che cosa arriva a dire? Che certamente non c'è pace senza giustizia. E questo lo dice Isaia, opus justitiae pax, l'ha ripetuto il magistero di tutti i papi, ed è una convinzione ormai acquisita. Se non c'è giustizia, come si può essere pace? L'ingiustizia è foriera di violenza, è foriera di rivolta, è foriera di aggressività, perlomeno nel nostro quotidiano, ogni volta che noi subiamo un'ingiustizia. Ma lì Giovanni Paolo II ha fatto un passo ulteriore, ha detto mi sono convinto che non c'è giustizia senza perdono. E questo è qualcosa che, se voi ci pensate, facciamo difficoltà tutti a capirlo. Noi pensiamo che la giustizia è la giustizia e che poi il perdono sia qualcosa in qualche misura di sovrabbondante che può arrivare o non può arrivare, ma che l'importante è che ci sia la giustizia. Invece Giovanni Paolo II dice: ma in realtà è proprio immanente alla giustizia il perdono. Non è che il perdono sia una cosa accanto. I rabbini, con la loro capacità di immaginazione straordinaria, dicono che Dio ha due troni su cui lui giudica. Normalmente giudica sul trono della giustizia, alcune volte per misericordia, perché ci sono le preghiere dei giusti, va a sedersi sul trono del perdono e perdona. Ecco, invece ciò che è cristiano e che Giovanni Paolo II l'ha portato a livello di magistero di novità è che perché ci sia vera giustizia ci deve essere dentro il perdono, immanente. Dentro la giustizia, cioè una giustizia che non contenga la possibilità del perdono e non richiede il perdono, non è vera giustizia. E questo è davvero straordinario, ma il passo ulteriore che Giovanni Paolo II fa è, ed è per questo che dobbiamo tradurre questo principio che non c'è giustizia senza perdono, lui dice, in istituzioni giuridiche e politiche. Questo è straordinario, chiedere che la politica, alla quale noi diciamo compete la giustizia, non il perdono, no, che la politica comincia a pensare che lei instaura la giustizia nella misura in cui afferma nella giustizia il perdono. Istituzioni giuridiche, che le istituzioni giuridiche con cui viene amministrata la giustizia devono contenere dentro di sé l'istanza del perdono. Quindi non il perdono come bontà, quello delle confessioni che ormai siamo abituati per televisione, che perdonano a quelli che gli hanno ucciso i figli, la moglie, trapianti e liturgie che sembrano degli show. No, che questo sia a livello di politica e a livello di ordinamento giuridico, che quando si fa una legge che prevede la giustizia, vi sia previsto dentro anche la possibilità del perdono per quelli che mancano. Questo è straordinario. E questo, direi, è la prima volta che mi sembra che da parte della Chiesa ci sia stato, nella formulazione di cammini di umanizzazione, un passo in più rispetto a quello che è l'elaborazione della filosofia giuridica o politica. Lì c'è stato davvero una profezia, oserei dire, in quel brano. E credo però che le beatitudini abbiano proprio beati gli affamati, gli assetati di giustizia, ma significativamente la beatitudine dopo, beati i misericordiosi, quelli che costantemente perdonano. È l'insegnamento di Gesù, quante volte deve perdonare? 70 volte 7, cioè un perdono sempre rinnovato. Allora mi sembra che questa profezia di Giovanni Paolo II, e io non sono di quelli che dica che è stato un Papa profetico sempre, è stato un Papa che ha anche avuto molti aspetti di conservazione e di riportare anche a una certa tradizione. Non è vero che sia stato semplicemente un innovatore, tutt'altro. Però su quell'aspetto credo che Giovanni Paolo II si debba dire lì ha avuto la capacità di un messaggio per gli uomini, credenti o non credenti, ma estremamente originale e forte. Pensate, se questo fosse applicato davvero tra palestinesi ed ebrei, ormai un conflitto in cui c'è poco da fare, se noi vogliamo risolverlo a livello di giustizia, non se ne viene fuori, perché l'ingiustizia è da una parte e dall'altra. Solo se arrivano a fare un cammino e un percorso di perdono reciproco, immanente alla giustizia, ci sarà un futuro. Tentativo di questo genere, direi che ci ha dato un'idea di cosa può essere questa realizzazione, è quello avvenuto in Sudafrica tra i neri e i bianchi, che dopo gli anni terribili che hanno conosciuto segregazione e poi violenza, in questo cammino di perdono, ma stipulato a livello politico da Desmond Tutu, da Mandela, dai governatori bianchi, è stato possibile un cammino. Ecco, questo secondo me è qualcosa di importante che le beatitudini mostrano come una via umanamente possibile. Non è qualcosa dal quale dipenda il premio, l'aldilà, il paradiso e l'inferno. Dipende la qualità della nostra convivenza, dipende il cammino di umanizzazione che vogliamo fare insieme.
Ricordavi prima il fatto che le beatitudini sono uno di quei testi che uno magari non conosce il resto del Vangelo, però ce li ha nelle orecchie, anche perché è un testo di grande bellezza letteraria, è un testo basato sulla simmetria. Beati voi, perché nel testo di Matteo ci sono due serie di quattro, quindi una simmetria perfetta, e poi accennavamo prima a questa cosa di Luca che tra l'altro è conosciuto come l'evangelista della misericordia, come l'evangelista che ci racconta anche l'infanzia di Gesù. Noi più a torto che a ragione forse pensiamo che i racconti dell'infanzia siano consolatori, poi non è sempre così e non è così nei Vangeli dell'infanzia, ma comunque Luca ha invece quest'altra simmetria, quattro beatitudini e quattro guai. Io ti chiederei, mentre appunto si prepara qualche domanda del pubblico, di dire qualcosa su questi guai che a me personalmente hanno sempre molto affascinato, sono proprio speculari, beati ricchi, beati i poveri e guai ai ricchi. Però è una parola dura, si dice, del Vangelo, questa dei guai.
È molto importante conoscere il fondo aramaico che dà significato alle parole. Se qualcuno di voi ha qualche Bibbia a casa di una trentina di anni fa e legge le beatitudini, non troverà guai, troverà maledetti voi. Era una maniera di interpretazione di questo guai. In realtà il guai è un'invettiva che noi ritroviamo martellante e quasi ossessiva nei profeti. Sono, se voi leggete Amos, se leggete Isaia, Geremia, guai a te città di Babilonia, guai a te Egitto, guai a te Edom, guai a voi potenti, guai a voi. Gesù ha ripreso questo termine del guai, certamente nel Vangelo che è greco non abbiamo la stessa parola pronunciata da Gesù, ma come per le beatitudini, ma il guai è un'avvertenza, è un dire attenzione, ma un'attenzione urgente, un'attenzione decisiva. Cioè il guai cosa ricorda? Ricorda che noi decidiamo ogni momento, giorno per giorno, la nostra vita. E certamente anche qui c'è qualcosa che è tipico di Gesù e che si distacca rispetto anche al suo ambiente religioso, perché con questi guai Gesù di nuovo dice attenzione, voi decidete oggi quello che potrà essere soltanto domani manifestato in un giudizio. Cioè dire guai e ricordare ci sarà un giudizio. Non si pensi che sia uguale vivere in un modo o vivere in un altro modo. E questo giudizio qual è? Voi decidete dal rapporto che avete con gli altri la vita o la morte, la beatitudine o l'infelicità. Ecco che cosa dice il guai, è qualcosa che indica un'urgenza e Ricorda che c'è il giudizio. Ora, io credo che su questo effettivamente, penso io, l'attuale cristianesimo difetta. Noi non parliamo più del giudizio, non, a volte in nome di dire non facciamo paura, non pigliamo dei tratti minacciosi, e da un lato questo spero che sia reale, che il giudizio, quando lo si ricorda per noi, non lo si deve ricordare agli altri, come se noi fossimo da un balcone e gridassimo il giudizio su quelli che stanno sotto o passano per strada. Però attenzione, se non c'è il giudizio, allora nulla ha senso. Nulla ha senso. La nostra vita non ha nessun senso. Perché se non c'è un giudizio il quale riporti all'integrità di una pienezza di vita tutti quelli che sono state vittime nella storia, allora effettivamente far bene e far male rischia di essere la stessa cosa. Il guai ci mette di fronte a questa, diciamo così, a questo out-out. Attenzione! Dal rapporto che voi avete oggi con i fratelli, fate opera di pace e rapporto con gli altri, ognuno non la fa per sé. Siete misericordiosi? Siete affamati e assetati di giustizia? Ebbene, dal rapporto con gli altri voi decidete la vita o la morte. Decidete, se volete, in termini poi anche di fede, la vita eterna o addirittura la perdizione. Ma già oggi decidete la felicità o l'infelicità. Anche qui, certo, ci vogliono degli occhi i quali capiscano bene che cos'è la felicità, ma provo a farvi semplicemente delle battute. Ma chi è stato felice? È stato felice Gesù di Nazaret? Lasciate perdere le sue qualità divine, semplicemente come uomo, un uomo. È stato più felice Gesù di Nazaret? Sì, è stato ucciso dal potere romano, è stato condannato dal potere religioso, è morto in croce. O è stato più felice Pilato che è morto nel suo letto? Io credo che chiunque dica è stato più felice Gesù, pur con quella fine, ma aveva una ragione con cui ha vissuto e ha perso la vita per una ragione per cui valeva la pena perderla. D'altronde quanti uomini che noi poi oggi beatifichiamo, o che sono per noi dei grandi testimoni, per battaglie della libertà, per battaglie della pace, hanno dato la vita, hanno perso la vita, ma hanno avuto certamente una vita più felice loro che non eventualmente gli aguzzini e gli altri. Chi di voi ha il coraggio di dire che un aguzzino o che un Pilato ha avuto una vita più felice di Gesù di Nazaret? Allora, il problema anche lì è capire che cos'è la felicità. E se la felicità è davvero ciò che ci umanizza, è ciò che mi costruisce come uomo, è ciò che fa della mia vita un'opera d'arte, vale la pena ricordare che ci sono dei guai. Se io non faccio questa strada, mi ritrovo per forza in una strada di infelicità, una strada che mi porta alla morte, mi porta alla solitudine, all'isolamento, alla fin fine al non senso.
Allora ringraziamo Enzo Bianchi di questa presentazione, ringrazio dell'attenzione e al prossimo libro. Thank you.